Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nel ricordo di Santa Caterina da Siena, preghiamo in particolare sia per il nostro Paese, sia per l'Europa in questo momento.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, i primi 5 versetti. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Di fornicazione, di ogni specie di impurità o di cupidigia, neppure si parli tra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insulsangini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie, perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Parola di Dio.
Abbiamo visto già che nei versetti precedenti, in particolare dal versetto 25 del capitolo 4, l'Apostolo esplicita cosa significhi deporre l'uomo vecchio, secondo l'espressione che troviamo al versetto 22, deporre l'uomo vecchio e poi assumere, indossare l'uomo nuovo. Qui vediamo diversi argomenti, diversi aspetti, e anche abbiamo indicato nel nostro dialogo anche le ragioni, diverse ragioni importanti a sostegno di questi comandamenti. Oggi ne abbiamo una centrale, all'inizio del capitolo quinto, dove c'è il concetto fondamentale in tutta la Bibbia del comportamento come imitazione. Al versetto 3, in modo più specifico, si svolge molto a lungo, si comincia a svolgere l'argomento dell'impurità in vari aspetti, varie forme. Penso che sia un testo unitario dal versetto 3 addirittura fino al versetto 20, e quindi lo vedremo pian piano.
Ma io ho pensato che è un testo unitario addirittura fino al versetto 9 del capitolo 6, nel senso che tutto ciò che attiene alla morale, diciamo così, alla morale sessuale, ma anche alla morale familiare, tutto dipende da questa frase, e nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Questa è una dei versetti, diciamo, più importanti del Nuovo Testamento per illuminare il senso della morte di Cristo, un po' come quel versetto del Vangelo di Giovanni che dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Insomma, ci sono queste definizioni o specificazioni della morte di Cristo che in poche parole dicono tutto il senso. Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Quindi l'offerta di se stessi e anche del proprio corpo, che va tenuto in santità, è perché si è un olocausto che deve essere a Dio gradito. Quindi è questa imitazione di Cristo che è la base del comportamento morale. Non per niente anche il rito della nostra professione riprende questo versetto: offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore, proprio a proposito del voto di castità. Guardando questa espressione, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore, guardando anche i paralleli che portava a margine il Nuovo Testamento, visto che profumo soave per il Signore è detto, veramente non ho controllato nella 70, ma si dice degli olocausti, cioè quel tipo di sacrificio che è bruciato completamente per Dio, per esempio il Levitico 1, cioè tre volte. E mi piace molto perché qualifica proprio l'offerta di Gesù come questo sacrificio di soave odore, che non è tanto perché Gesù si sacrifica e basta, come fosse un agnello, sì, puro, ma così. È quello che rende il sacrificio gradito a Dio è il fatto che Gesù l'ha fatto per amore degli uomini. È questo che rende il sacrificio di Gesù gradito, perché è un sacrificio per amore. Quindi c'è tutta la sua volontà, come giustamente dice il Salmo 40 che è stato cantato, è il sacrificio della sua volontà, ma per amore degli uomini, è questo che lo rende gradito a Dio.
Ho quasi avuto l'impressione che in queste due paroline, il dunque e il piuttosto, l'Apostolo volesse proprio arrivare in fretta qui, cioè il dunque, quindi tutto quello che ha detto in anticipo lo porta qui, cioè quindi camminate nell'amore, proprio questa esortazione urgente, e il piuttosto rendete grazie, cioè arrivare a dire tutto il resto non conta, insomma l'urgenza di rendere grazie insieme. Ecco, perché è questa la cosa più urgente, più importante.
Ma a me sembra è molto forte questa prima parola, divenite imitatori di Dio come figli carissimi, che mi sembra che riprenda praticamente il cuore del discorso di Gesù nelle Beatitudini. Per essere figli del Padre, dice poi Gesù, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Quindi lo scopo è proprio questo, di divenire figli come il Cristo, quindi divenire figli camminando nell'amore, nell'amore verso Dio e nell'amore verso i fratelli, con un'offerta totale come quella di Gesù. E questo avviene secondo anche tutto quello che ha detto prima, deponendo l'uomo vecchio, rivestendo l'uomo nuovo, cioè Gesù, non rattristando lo spirito che ci è stato dato. Quindi mi sembra una partecipazione proprio alla vita dell'amore di Dio, alla vita trinitaria. Quindi la chiamata è questa, di diventare figli come il Figlio, figli nel Figlio, partecipi dello stesso amore e scambiandoci lo stesso amore nell'Eucaristia, piuttosto rendendo grazie. Ed è in questo modo poi che perché si diventa eredi del regno di Cristo e di Dio. Ma c'è già un inizio di questa eredità, in questa comunione con la vita nell'amore, quindi con la vita del Padre e del Figlio nello Spirito.
Avevo usato i termini che troviamo adesso, versetto 2, già anche in 4:19, facendo un quadro di questa vita pagana abbandonata alla dissolutezza, all'impurità, all'avidità, e adesso invece è ovviamente il contrario, cioè questo invito a essere imitatori di Dio e a camminare come Cristo è l'invito, appunto, come è già stato detto così tanto, a un amore, a una consegna totale di sé. Vediamo che in questa consegna di sé nell'amore, in questa uscita da sé, non c'è nessuno spazio invece per l'egoismo, e appunto anche il tema di una sessualità impura, così anche non solo nell'esercizio ma anche nella parola, tutto questo disordine viene completamente rigettato. Troveremo poi più avanti che questo amore, questa consegna di sé viene detta, appunto, come già forse accennava Sara, nella morale domestica: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stessa per lei, nel versetto 25. Cioè rimane questo comando dell'amore e del dono di sé totale, come un sacrificio completo. E certo, può anche avere un eco nella vita, nella castità, nella consacrazione totale, ma nella lettera poi vediamo che è proprio anche un invito dentro al matrimonio, una vita anche che conosce una sessualità, ma completamente mi pare che il punto sia quello dell'amore rispetto invece all'egoismo, a avere tutto rivolto a sé. Invece Cristo ha volto tutto all'amore degli altri e a Dio. Questo mi pareva molto, molto forte, questo invito di oggi, soprattutto appunto il fatto che unisca l'agire e il parlare. E neanche si senta tra di voi volgarità, eccetera, ma al contrario caristia, rendimento di grazie. Mi sembra che ponga, impedisca, diciamo, anche una morale che possa essere solo di atti, ma veramente che ci sia necessità di un animo che si manifesta in tutto come un rendimento di grazie e un'apertura.
Penso, se non ho capito male, avete già sottolineato la connessione del versetto 1 del capitolo 5 con il versetto 2, può essere anche intesa appunto imitare Dio come figli, cioè imitare l'amore di Dio per noi, che si è manifestato in Gesù. E io volevo sottolineare il versetto 3 e 4, perché penso che poi su questo l'autore si dilunga. È vero che le Bibbie, anche il testo che la Bibbia greca che ho sotto io, il Nuovo Testamento greco, separa il versetto 5 dal seguito, ma penso che sia tutto molto connesso e vada tenuto molto connesso. Il versetto 3: non si nomini, neppure si nomini tra voi, cioè l'impurità e ogni forma di impurità, o avidità. E poi dopo sottolinea che questa avidità è idolatria. La connessione fra l'impurità e l'idolatria è una connessione molto importante in tutta la letteratura giudaica. Abbiamo già visto anche qui, anche nel secondo l'autore, i versetti 17, 18, 19 del capitolo quarto, che sono in generale, riproducono questo e stabiliscono una profonda unità a questo. Anche lì, al versetto 19, compaiono gli stessi termini di impurità e di avidità. Comunque, questo sarebbe importante approfondire, perché la sottolineatura della, come dice Paolo, è un peccato contro, tutti i peccati sono fuori, peccati fuori di te, il peccato di impurità è un peccato contro nel proprio corpo, è un concetto molto importante che fa capire come uno dei punti più sottolineati in questi discorsi ai gentili sia proprio questo aspetto, che invece naturalmente non aveva che non avevano questa visione delle cose. A me sembra che il versetto 4 del nostro testo di oggi sia una cosa diversa dal versetto 3. Cioè, il versetto 3 si parla dell'impurità o sessualità non secondo la legge di Dio. Il versetto 4 parla della parola, e pare che i termini non facili da tradurre nel versetto 4 siano in successione decrescente, cioè quando nei vostri discorsi non ci deve essere l'oscenità, quello che qui è scrotis in greco, cioè il trattare questi argomenti di sessualità come se fosse un comportamento normale, come è abbastanza diffuso, no? Cioè parlare di questo come se la sessualità disordinata fosse ovvia e normale, come normalmente nel mondo, non c'è da meravigliarsi. Questo è grave per l'Apostolo, non ci deve essere, e poi va decrescendo. La morologia probabilmente è scherzare su questo. Scherzare è abbastanza facile, no? Del comportamento, di questo tipo di comportamento, prendere oggetto di scherzi, ecco, con parole. E poi ancora meno, ancora in modo decrescente, questa è frapedia, non so come ha tradotto la Cele, non ricordo il terzo termine, comunque dove trivialità dove c'è ancora meno, comunque c'è un concetto qui, cose che non convengono, c'è il concetto della convenienza, troviamo anche in diversi altri testi delle lettere. La convenienza non conviene, anche in Paolo c'è questo, tutte le sue, ma non conviene, cioè non si confà, entra in tensione con la vostro comportamento in quanto santi, cioè in quanto appartenenti al popolo santo. Ecco, mi sembrava questo un punto importante, perché poi l'autore ci torna su, sia sulla cosa in sé, sul comportamento in sé, sia anche sul parlarne, sull'uso della parola.